In onda
antistadio.
Hola, il microfono Beppe Viola.
Ecco accanto a me Gianni Brera che.
Hai la tigre Maradona, lo marca Andò, vince la pelota Maradona, arranca por la brecha il genio del fútbol mundial. Y es el peligroso per Maradona, llega siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Bergomi. Gentile, ha finito. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.
Arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro. Poi ancora insiste Podolski, Cannavaro! Cannavaro! Dentro tra Piane Gozzotti, dentro il pallone per Girardino. Girardino la può tenere anche vicino alla bandierina. Cerca il 2 contro 1. Girardino, dentro del Piero, del Piero.
Stadio, storie di eroi ed antieroi del pallone e dintorni. Condotto da Trab e Gabrio. Tutti i lunedì alle 21 su Radio Fab.
E ben ritrovati a tutti. E siamo. E io sto già ridendo, scusate.
Ma... Dove eravamo rimasti?
Dove eravamo rimasti? Non lo so. È lunedì 4 marzo e in...
Caro amico, ti...
Questa è un'altra cosa. Sono le ore 21.03, contrariamente a quello che è la nostra abitudine, di Gabrio, siamo praticamente puntuali. Dunque, noi siamo qua per la quinta stagione di Antistadio, cioè sembriamo dei ragazzi...
Hai qualche ruga, Marco?
Sembriamo dei ragazzini, ma in realtà ci siamo fatti le ossa e la nostra esperienza con il nostro programma. Abbiamo cambiato il campo di gioco, ma noi andiamo sempre, noi in qualsiasi terreno di gioco ci sia pioggia. Questa sera giochiamo con il Bagnato, sul Bagnato. Speriamo esordio Bagnato, esordio Fortunato.
Ma sì.
E tra l'altro sento anche un po' la tensione, no? Che si è creata in qualche maniera, perché diciamo, no? Raccontiamola questa cosa, è difficile fare la trasmissione subito dopo una trasmissione che ha parlato della lingua italiana, quindi
Marco, non ci siamo parlati su questa cosa, ma ho avuto la stessa idea.
Esattamente, era difficile, io ho provato proprio un brivido andare in onda subito dopo il nuovo programma di Marco, Patrizia e Poldo, che è impara l'italiano, e hanno fatto una lunga disquisizione sulla lingua italiana, e io ho detto adesso arriviamo noi e chissà in che lingua trasmetteremo, in collamatese, io pensavo qualcosa del genere, invece no.
Ascolteremo i loro podcast
per imparare l'italiano. Sentite, insomma, che disquisivano di qualche termine, ma noi cercheremo di arrangiarci in qualche maniera.
Ci famo capire.
Ecco, abbiamo rotto il ghiaccio, adesso possiamo preparare da bere, e quindi io direi di cominciare ed introdurre la serata, dove parleremo, ovviamente, inizieremo parlando di calcio. Quest'anno le idee sono tante, vorremmo, il sottotitolo di Antistadio quest'anno è Antistadio e dintorni, perché vorremmo dare spazio anche ad altri sport come
la ruzzola,
come la ruzzola e le bocce, e tu ridi, ma esistono ce ne sono.
Tutto a Paterno.
Ecco, non cominciamo a fare le faziosità.
Non cominciamo poi a parlare di Paterno, Arginale. Allora, dicevamo, sì, gli sport sono tanti e quindi molti ci hanno tirato per la giacchetta. questa era tremenda.
Direttamente da Zeli?
Esattamente, ci hanno tirato in tanti, insomma, ci hanno invitato a parlare non solo di calcio, anche se l'unico argomento del quale io e lui capiamo qualcosa è anche poco, tra l'altro, quindi però ce la mettiamo tutta. Sì. E proprio perché ne capiamo poco, sera, per questo nostro esordio, abbiamo deciso di farci aiutare da un tutor,
da un luminare
del campo, proprio del settore, che è
Mister Gianluca Giacometti.
Un applauso a Gianluca Giacometti.
Bravo.
Gli effetti non ce li abbiamo, noi abbiamo solo
effetti. Abbiamo gli affetti. Noi abbiamo Gianluca, abbiamo gli affetti.
Abbiamo degli affetti, anche degli affini a volte. Tutti noi abbiamo degli affini. E quindi diciamo che la trasmissione questa sera è improntata. Quindi c'è Gianluca e inevitabilmente parleremo ovviamente di calcio e
di calcio giovanile, di formazione intesa come
esattamente anche per il fatto
insegnamento
che
al calcio
con noi giovanile. C'è anche, esatto, c'è anche Gabrio. Io volevo domandare in tutto questo al nostro regista che in questo momento si è girato di scatto come con lo stesso sguardo di chi ha appena subito un agguato mortale, se abbiamo un numero di telefono al quale i nostri ascoltatori possono con il quale possono al quale possono mandare messaggi per interagire con noi adesso quando lo rimedieremo poi non appena ci sarà modo, ma potete scrivere anche su Facebook soprattutto per chi in questo momento si trova nei settori giovanili, se ha qualcosa da dire lo dica adesso o taccia per sempre, non è vero, potete dirlo quando volete, noi saremo qua a farvi un po' da megafono in qualche maniera, proprio perché sappiamo quanto questo ambito sia complicato e meno semplice di quello che sembra, perché lo sport si comincia a praticare da piccoli come fosse quasi un gioco, poi mano a mano diventa qualcosa di più serio e importante e a volte diventa anche troppo importante, no? Si dà, a volte ho visto insomma dare un senso della misura che è un po' fuori dalla misura. Bene,
ci siamo, il ghiaccio è sciolto.
Allora io comincerei subito a chiedere a Gianluca. Allora, intanto Gianluca, quest'anno tu sei, in questo momento sei ex giocatore e ex allenatore, dico bene?
Sì, assolutamente, perché ci ho avuto una problematica che mi ha un po' bloccato il tesseramento, quindi ero andato a Potenza Piceno, ho fatto un mese in attesa di cercare di mettere a posto il tutto e col settore tecnico non si è riusciti e quindi boh, sono fermo.
Ok, sei fermo.
È stato un problema di tesseramenti, no? E di liberatorie su,
sì,
c'è un tema
relativo all'esonero.
Sì,
che adesso,
spiega bene, non perché
dall'anno scorso c'è praticamente la possibilità, se un allenatore viene esonerato prima di una certa data, di ritesserarsi. Però questo non vale se sei tesserato per l'attività di base.
Ah, ok.
Che ero tesserato per l'attività di base perché c'era in mente un progetto che poi non è andato avanti, quindi abbiamo fatto l'esonero convinti che però c'era sta
clausola di base da fare qua?
No, ma in generale.
In generale.
Con una società
sotto,
di Fabriano?
Sotto i 12 anni.
Ok, sotto i 12 anni, perfetto.
Quindi quella norma diciamo cerca in qualche modo di tutelare quelle dinamiche un po' distorte che accadono nel settore giovanile quando viene esonerato un allenatore dell'attività di base perché magari non ottiene dei risultati, no? Quindi nasce un po' per questo quella norma, e solo che analizzando la figura di Gianluca si è evidenziata qualche buco normativo che poi è incappato poi Gianluca stesso.
Ma questa sarà una fase che verrà superata brillantemente. Quello di cui vogliamo parlare,
perché eravamo ultimi dove ero, quindi non è che
vabbè, il rammarico è finito, insomma.
Quindi a Potenza Piceno, quindi tutto sommato è arrivata, cioè ops, scusate, avevo un piccolo problema, me ne devo andare, la mia missione qui è finita. Come
no il
vecchio Milord,
molto volentieri. Però
benissimo, allora dicevamo, parlavamo di settore giovanile e mi allaccio anche con Gabriel. Te Gabriel invece adesso fa attività, sì, alleni.
Sì, anch'io esercito non più a Fabriano, sono a Matelica, e però sempre nella veste di allenatore / formatore di calcio.
Ok, e che annata alleni quest'anno?
Giovanissimi, under 15.
Quindi giovanissimi, allora,
quindi parliamo di 13-14 anni.
13-14 anni, sì. Quindi se un giovane genitore avesse dei bimbi a casa, quindi per capire un attimino le categorie, cioè facciamo finta che
fateli uscire. Se avete dei bimbi a casa, fateli uscire.
No, per far capire a me che non ci capisco niente, quindi adesso le categorie quali sono?
Allora, si inizia diciamo dall'entry level, che sono i piccoli amici, sì. Quindi parliamo di 5-6 anni.
Ok.
A seguire ci sono i primi calci, quindi è il biennio successivo. Poi a bienni superiori ci sono i pulcini e poi gli esordienti. Con gli esordienti termina la cosiddetta attività di base,
che è quella che dicevamo prima.
Che è quella che dicevamo prima di Gianluca, sì. Il nome non è a caso. Ok, quindi è diciamo la base della piramide formativa, quindi è la più importante. Ok, quindi è l'attività di base, perché lì si gettano le cosiddette fondamenta, ma in realtà è così, per quello che è poi la formazione del giovane calciatore, che parte appunto dai 5 anni fino ad arrivare ai 18 anni, 16, 17 anni degli allievi, dopo gli esordienti sono i giovanissimi, e poi... biennio, quindi cadetti e giovanissimi, detto under 15, poi l'under 17, il biennio successivo, e poi juniores, il biennio successivo, dopo che termina, diciamo così, già con la juniores, è piuttosto terminata, insomma, il percorso formativo, già si deve, il prodotto deve essere finito, passami il termine, per cui deve essere già... siamo arrivati a fine corsa, no? Quindi lì il giocatore è già formato per quello che può essere formato.
Mamma mia, con questa con questo termine io ho provato un brivido, un prurito, perché mi è venuta subito in mente una cosa, e chiaramente è collegata per forza a Gianluca, a quello che è stato un po' il suo percorso. Io personalmente, un po' come tutti noi qui a Fabriano, allenatore, l'abbiamo vissuto un po' più da vicino quando hai allenato qua la prima squadra, e lì quella volta noi avevamo parlato, avevamo fatto un diciamo un discorso, avevamo iniziato, che poi abbiamo anche interrotto a fine anno, anche un po' bruscamente.
Non qua, là.
Là, sì. Certo, ma noi siamo sempre
qua,
noi
là.
E quindi il discorso che avevamo fatto, che si era un po' interrotto, ed era un po' legato al fatto del portare i ragazzi, il settore giovanile, fino ad arrivare, diciamo, a un determinato livello. E qui nascono tutti i problemi che ci sono oggi. Io, nel mio piccolissimo, ho recuperato un po' qua là del materiale relativo a degli incontri che sono stati fatti in FIGC relativi proprio ai settori giovanili, perché il tema è molto, diciamo, caldo in questo momento, soprattutto perché siamo in un'epoca, se non sbaglio, proprio di formazione a tutti i livelli, dove si parla formazione a qualsiasi livello, sia scolastica che sportiva, che di qualsiasi tipo. E in questo caso lo sport di squadra, che fino a prova contraria è ancora quello più popolare che c'è in Italia, coinvolge e sconvolge, perché a livello proprio di movimento nazionale il movimento calcistico sta avendo dei problemi grandi. Si parla sempre di partire dai settori giovanili, e noi, benché a Fabriano non si produca niente di così eclatante dal 1980, credo 86 o giù di lì, comunque ci siamo immersi anche noi. E una delle cose che ho, alcuni dei punti, dei temi che ho letto in questa riunione, era il talento legato, che andava legato al discorso di legare il talento alla pratica, perché sennò diventa un po' fine a se stesso, e un discorso legato alla crescita di singoli piuttosto che il discorso della crescita della squadra. Fatemi capire se ho capito il concetto. Cioè, l'idea è quella che un ragazzino che gioca a calcio in una società sportiva, un ragazzo, a un certo punto non deve essere utilizzato per far funzionare la squadra, ma deve essere allenato in maniera tale che un giorno lui possa andare avanti e sfruttare il suo talento e quello che gli è stato insegnato. Gianluca, sbaglio? È così? Come funziona?
Ma guarda, poi ognuno ovviamente ha la sua idea. Io sono assolutamente d'accordo con questo, nel senso che secondo me noi nel settore giovanile dobbiamo allenare i ragazzi, cioè cercare di portare tutti alla loro massima espressione. Poi è chiaro che, essendo un gioco di squadra, c'è anche un discorso di squadra che però secondo me è assolutamente secondario. La cura dell'individuo in tutte le sue sfaccettature secondo me deve essere sempre al primo posto per chiunque fa attività con i ragazzi. Poi io, sai, faccio anche da 6 anni un discorso, diciamo, esterno, che poi credo che sia anche funzionale anche per la società, perché faccio corsi di tecnica individuale, in mini gruppi, perché chiaramente nella società è difficile creare, no, una situazione del genere. Io, lavorando con 2 o 3 ragazzi, ovviamente si riesce meglio, e secondo me questo però deve essere il motivo che deve spingere tutti quelli che allenano nel settore giovanile. Cioè bisogna mettere al primo posto il ragazzo e cercare di portarlo al suo massimo. Poi ovviamente ci sarà quello che il suo massimo sarà la terza categoria, chi il suo massimo sarà l'eccellenza, chi il professionista, però l'obiettivo secondo me deve essere quello, assolutamente.
Bene, bene.
Marco prende nota, eh?
Sì, io prendo nota, perché poi sennò mi scordo. Mi è venuta subito in mente una cosa. A tal proposito, te Gabriel, un'esperienza tua vale lo stesso discorso? Perché lui diceva ognuno la vede un po' a modo suo.
No, che ognuno la vede a modo suo è purtroppo evidente.
Purtroppo è un problema.
No, esatto, no. Da una parte è un bene, dipende qual è il punto di vista. Ma L'abbiamo già detto diverse volte, no? Ci siamo già espressi anche nelle scorse puntate. La formazione, cioè i settori giovanili, soprattutto quelli del, diciamo così, del, dei dilettanti, diciamo quelli dei professionisti che hanno un mondo per forza diverso, deve essere volto alla formazione, all'insegnamento del calcio, dello sport in generale, del calcio, della disciplina del calcio, e cercare di creare dei contenitori dove il ragazzo si può esprimere al meglio. E quindi nella sua formazione individualmente. Individualmente, poi, come diceva Gianluca giustamente, è un gioco di squadra, quelle individualità devono essere poi funzionali a un contesto, di squadra. Ma non devono prevaricare, cioè, ma il contesto di squadra non deve prevaricare l'individualità, perché altrimenti si corre il rischio di formare delle squadre e non dei giocatori. Il compito di un settore giovanile, quindi della formazione giovanile, è quello di creare giovani calciatori, non giovani squadre. La squadra, avere una squadra che sia capace di esprimere, di creare un contesto di livello, è utile perché aiuta agli individui ad avere una possibilità di livello, di esprimersi a livello maggiore. Quindi se tu hai una squadra che gira, comunque, diciamo omogenea, che lavora bene, permette all'individuo, al ragazzo che è all'interno della squadra, di avere un contesto più performante, passami la parola, o più favorevole all'apprendimento, diciamo così. Ok, quindi spesso però si confonde questa cosa con la ricerca ossessiva del risultato, quindi si utilizzano scorciatoie per avere come obiettivo quello del finale del risultato, non quello di formativo.
Allora, fermo lì. Dopo una di queste mi devi fare un esempio di scorciatoia perché non mi viene in mente. Comunque, giovani ragazzi che siete in ascolto, quindi
ti parlerò di Giacomino.
Mi parlerai di Giacomino. Quindi giovani ragazzi che siete all'ascolto e che giocate, quando oggi, quando in questa settimana andrete ad allenarvi, chiedete al vostro mister di non fare la squadra solo per andare a vincere 1-2-0, 3-0 o i risultati che a volte si vedono giovanini, poi parleremo anche di questo, di 400-0, risultati un po' così che lasciano il tempo che trovano, soprattutto per il morale dei ragazzi. Giovani allenatori che allenate, se poi qualche ragazzo si lamenterà perché chiede questo, sapete con chi prendervela. Io mi fermerei, manderei il primo blocco musicale.
Sì, Gabriel. Assolutamente. Beh, allora, la playlist, sai, questa è stata la playlist della prima puntata del quinto anno, uno no, non posso fare cose.
Ma noi possiamo anche riciclare.
Ma no, ma noi alla fine invece abbiamo fatto delle cose così, come ci sono venute, direttamente dal cuore. Quindi la prima canzone è nata così e si chiama Maledette Male Lingue di Ivan Graziani.
Allora, paparelle e gallettini, vediamo cosa sapete fare. Maledette Male Lingue.
Lo sai cosa fa, lo sai con chi va e con chi si vede. Ah, il pomeriggio dopo palestra verso le 6, le sale da lui all'ultimo piano, le va da quell'uomo, a un uomo maturo si dice sposato, tanto più grande di lei. Ma che cosa faranno, che cosa diranno per più di 2 ore? Si toccheranno, si baceranno, ma se suo padre sapesse, qualcuno di noi con un po' di coraggio glielo deve dire. E che diamine qua, ci vuole sicuro un po' di moralità. Ma la gente non lo sa.
Anche dove non c'è, è stato di anni non fredda.
dice che sì, si dice che no. Ma vedrai, 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 qualcosa ci sarà. Metti la paglia sul fuoco e un incendio poi scoppierà. Lui l'hanno cacciato, allontanato in un'altra città. E si dice che a lei suo padre le ha dato di santa ragione. Adesso sta chiusa in casa e per un bel pezzo non uscirà. Vedi, un po' di coraggio e certe puttane vanno pulite. E che ti amine qua, ci vuole sicuro un po' di moralità. Ma la gente non lo sa. Federica 15 anni, anche se una donna è. Così la gente vede il male, anche dove non c'è.
Ivan Graziani, durante il blocco musicale qui si sono accesi un pochettino gli animi, cioè
accesi gli animi, no. È una parola grossa, che accesi gli animi,
no, però dibattevamo
i riscaldamenti,
esatto, ci stai, noi stavamo parlando, era venuto fuori un pochettino quel discorso che dicevo prima, no? Dico, aspetta, quando prendevo appunti, che era legato al discorso del talento da coltivare, del fatto di allenare anche l'individualità, no? Non solo la scorciatoia di squadra. E facevo un esempio che mi è stato raccontato da un papà, ma neanche relativo a un discorso calcistico, ma di una squadra di giovanile di basket, dove il figlioletto, alla quarta sconfitta consecutiva sonora. Poi questo è un altro tema che voglio dibattere, del quale vorremmo parlare. Un'altra, l'ennesima sconfitta sonora subita, a un certo punto sto bambino al padre gli ha detto, babbo, gli ha detto, papà, io sono, perdiamo sempre, dice, perdiamo sempre perché gioca quello, perché c'è quell'altro, perché quelli forti, bisogna far giocare tutti. E quindi diciamo che si spazientiscono, cioè questi ragazzini un po' perdono fiducia, cioè perdono un po' voglia, no? Perdono mordente. Già non è semplice portare avanti un'attività, arriva quel momento in cui c'è sempre un po' di moria, no? Di chi pratica uno sport. Allora io dicevo, so che quest'anno per esempio c'è un gruppo, una delle categorie succitate, delle quali parlavamo prima, che ha un numero di iscritti altissimo, talmente alto che a me risulta anche difficile immaginare di fare una convocazione e portarne, 18 alla partita. Come si fa in questi casi? Che bisogna fare? Chi ve lo ridice ai microfoni aperti?
È normale che non è facile, non è facile. Perché giustamente tutti i ragazzi hanno tutti i diritti di avere le massime attenzioni da parte della società per la quale sono tesserati. È ovvio che come tutti gli sport poi c'è del DNA che poi ti indica, no, se alla fine sei o più o meno portato per quello sport, quindi è inevitabile che andando avanti nel percorso di settore giovanile queste differenze si amplificano e quindi è normale che c'è chi comincia a trovare più difficoltà e quindi bisognerebbe essere bravi a cercare di portare avanti contestualmente due percorsi diversi, per chi può ambire a certe cose e chi gioca perché è uno sport che gli piace, c'ha tutto il diritto di poterlo praticare, però chiaramente con mire ridotte.
Questo perché Gianluca prima mi dicevi anche che una, cioè adesso l'attività, questa attività la fanno, gli iscritti sono, i tesserati sono tantissimi, tanti.
È complicato.
E immagino anche che per una società che comunque sostiene anche delle spese importanti, le quote siano insomma una fonte di sostentamento importante per portare avanti l'attività, diventa anche difficile rinunciare. E dicevi che prima c'era anche un, c'è anche il discorso, anche te Gabriel, invece della scrematura, no?
Sì.
A un certo punto esatto, c'è selezione.
Innanzitutto il percorso formativo è diviso in due macro aree, diciamo così. Prima abbiamo parlato dell'attività di base, che è quella che precede poi l'attività agonistica. Quindi nell'attività di base, prima parlavamo anche di individualità, no? I principi formativi dell'individualità di base sono i principi di tecnica e di tattica individuale, possiamo dire così, poi in realtà anche qualcosa di collettivo, però fondamentalmente si forma individualmente nelle capacità individuali, che poi vengono messe a servizio di un contesto di squadra, perché poi nell'agonistica, diciamo, gli obiettivi cominciano ad essere quelli più vicini, sempre in maniera più sfumata, ma sempre fino ad arrivare poi al colore pieno, che è quello del risultato, no? Quello insomma della prestazione, quella della prestazione, cioè il giovane atleta, il giovane calciatore deve poi essere anche prestante, cioè deve poi applicare quello che ha preso, perché sennò è inutile che non c'è formazione, altrimenti non c'è percorso formativo. Quindi nell'attività di base tu hai un percorso dove tu devi gettare appunto le fondamenta e dai spazio a tutti, perché poi anche geneticamente e anche l'evoluzione crescita fisica, biologica e fisiologica dei,
vabbè,
dei,
però ci sono storie bambini, tipo quella di Messi, voglio dire che geneticamente di? Messi biologicamente geneticamente adesso sì, parliamo di un caso no, magari parliamo, eccezionale,
vabbè, però Messi sbaglio, cioè Messi era un talento. Messi non è un discorso di fisico, un discorso di talento. Haaland puoi fare un discorso di fisico,
certo,
che è una struttura di due genetiche più avanti, di due evoluzioni darwiniane.
Cioè, in realtà è la versione è Terminator
lui è
3.
Futuro, lui è futuro genetico, è anticipato. Quando si parla di ragazzi, bisogna saper anche sapere aspettare, no? Parlavamo prima di talento. Il talento va coltivato, va aspettato, una volta intercettato, una volta che il talento è intercettato, se si è capaci a leggerlo, perché poi la difficoltà è riuscire a intravederlo, no? L'abilità di chi forma è quella di, o chi si occupa di formazione, è quella di intravedere, di riuscire a riconoscere il talento e poi curarne il percorso, no? Quindi i vari percorsi appunto individuali di crescita del ragazzo.
Chiaro, chiarissimo. Ecco, in questo io mi ricordo che uno dei temi che avevo letto proprio in questo discorso qua, che era quello che dicevo prima, il talento legato alla pratica, uno dei discorsi che venivano fatti era quello del ritorno in qualche maniera di applicare degli strumenti che erano quelli di strada oratorio. Il discorso prima della scrematura, forse un pochettino, il fatto che non si giochi più il famoso giocare per strada, che cosa comportava il fatto che quello forte lo identificavi un pochettino da solo quando eri piccolo, andavi a giocare a pallone, no? Perché andavi al campetto della Misericordia o a San Niccolò o dovunque fosse, e quello bravo, cioè automaticamente lo riconoscevi un po' da solo, no? Un pochettino. E quando si arrivava a fare un'attività in società sportiva, già un pochettino c'erano quelli più forti e quelli meno forti. Cioè la prima scrematura veniva fatta lì, o sbaglio? Gabriel non è d'accordo, già lo vedo che non scuote la testa.
Non sono d'accordo, che sì, ormai è assodato il fatto che rispetto a 20 anni fa sia diversa la tipologia dei ragazzi che frequentano le scuole calcio è evidente, tant'è che ne è cambiata anche la metodologia d'allenamento, e qui torniamo al concetto, e Gianluca qui ci può dare una mano sul fatto che i ragazzi sono sempre meno tecnici, meno, quindi equivale a dire meno coordinati, e quindi hanno bisogno di diciamo in qualche modo di strutture di strutture che permettano in qualche modo di rafforzare questo aspetto, perché nei settori giovanili si passa tanto tempo all'insegnamento del gioco, perché non si gioca più, perché fondamentalmente i ragazzi che arrivano alle scuole calcio non sono più abituati a giocare, quindi al confronto.
Beh,
quindi
dipende
alla sfida.
A cosa, con la PlayStation sì.
Vabbè, insomma, il gioco inteso come movimento, come gioco popolare, gioco tradizionale, è stato nella nostra generazione o nella generazione precedente a questa.
Però effettivamente, cioè, te dici sta cosa, però se guardi i ragazzini di oggi fisicamente sono più prestanti rispetto a quella volta. Cioè, nel senso, vedi certi, io vedo questi ragazzini 16 anni, certe bestie alte, insomma, li vedi
palestrati, sei diverso.
No, cioè, lascia, se tu guardi, lascia perdere il palestrato.
Ora c'è una cultura, oggi
forse
c'è una...
a livello di coordinamento.
Oggi, secondo me, c'è una cultura del corpo diversa rispetto a quella che avevamo noi. Quindi ed entra prima questo concetto, mentre prima il cosiddetto tra virgolette palestrato, cioè la persona che comunque curava il fisico e l'aspetto fisico dal punto di vista muscolare, arrivava a ormone sviluppato, quindi a 20 anni, dai 20 poi 23, 20, ora comincia molto prima, ora per via dei social, dei modelli che ci sono, e nel calcio non ultimo Cristiano Ronaldo, che secondo me ha più di tutti indicato come la cura, ma nel senso buono,
quella
cura del corpo sia fondamentale per arrivare a certi livelli. E quindi oggi tu vedi ragazzi che al fisico sono molto curati. Dopo c'è il delicato tema dell'apparire piuttosto che dell'essere, e quello c'è sempre stato e quello si evidenzia anche in questo contesto.
Gianluca, sì, è che so discorsi collegati, no? Cioè la differenza, no? Sempre i paragoni con i tempi passati, che non so più i tempi passati. Cioè, adesso è chiaro che come va il mondo,
sì, ma anche per fortuna
va il calcio, e il calcio è un posto dove oltretutto girano tanti soldi, quindi probabilmente prende le peggiori espressioni della civiltà, quindi tutto il contorno già che si crea, no? Tra prima parlavamo di individuali ragazzi, no? Adesso sono 85 milioni di osservatori, e poi però lo step successivo di come migliorare i ragazzi probabilmente manca, è un po' più carente. Ci sono procuratori a tutte le età, genitori che li cercano, magari i procuratori, la scorciatoia, poi possiamo dirla in mille modi, no? Cioè l'italianità, cercare la scorciatoia, lo sponsor, l'amico, il clientelismo, il parente, questa è una cosa purtroppo che in Italia no, siamo maestri.
La famosa raccomandazione al mamma santissima,
e
no?
Quindi se qui girano tanti soldi è evidente che viene fuori a livello esponenziale questa problematica. Poi, per quello che riguarda il discorso che dicevamo della mancanza del campo, del gioco da strada, secondo me questa diventa una cosa un po' paradossale, cioè i ragazzi non fanno più gioco da strada e quindi io nella società sportiva mi devo mettere a fare gioco da strada, e quindi
assurdo.
Quello che dovrei fare non lo posso fare perché devo fare gioco da strada, e quindi capisci che il cane che si morde la coda è difficile arrivare in fondo, perché noi non dovremmo far quello.
Ma hai dato un assist adesso, apro come al solito, io se non apro 300 parentesi non sono contento, relativo al discorso dei procuratori, perché mi è capitato proprio recentemente di ascoltare, di sentire diciamo genitori, io mi rendo conto anche che non è semplice, che un genitore chiaramente vorrebbe sempre il massimo e tutto, però mi è capitato di sentire, di ascoltare, diciamo, genitori che parlavano di procuratori, di persona che dà il giusto aggancio per andare, per essere osservato, per andare a fare un provino in quella determinata società, per parlare con quel tale scout X o Y. Quanto c'è di efficace in questo discorso e quanto in realtà si rischia di mettere un ragazzino, i ragazzi nelle mani di faccendieri, di traffichini che in realtà non combinano niente, spillano qualche soldo ai genitori e soldi quelli magari si recuperano, ma peggio ancora, creano un'illusione nella testa del ragazzo, perché poi ne parlavamo con Gabriel, è uno spunto che mi ha dato lui, questo dice, poi cioè, arrivare con la testa in determinati posti e poi tornare indietro non è facile, no? Soprattutto quando hai 15-16 anni. Cioè, se io, tu, che consiglio daresti a un ragazzo che viene da te e ti dice: mister, io a casa mia hanno conosciuto sta persona che mi porta, che se mi può portare a fare un provino a Rimini, comunque in qualche società che ha un palcoscenico un pochettino diverso rispetto a quello che è qui sul posto.
Allora, guarda, io ti dico che ovviamente, come in tutti i lavori, ci sono sicuramente agenti, procuratori che sono bravissimi, e ce ne sono tanti che diciamo pensano un po' a loro stessi e basta. Cioè, come in tanti altri aspetti della vita, cioè, gli agenti si sono messi in mezzo in quello che dovrebbero fare le società. Il genitore ha probabilmente adesso meno fiducia della società e più fiducia di magari di una persona conosciuta così per caso, e soprattutto c'ha meno fiducia nel lavoro, perché questa è una scorciatoia.
Certo.
Cioè, più che no, credere nel lavoro che fa una società in 4, 5, 8, 10 anni, vedono per arrivare dove vogliono arrivare la scorciatoia della gente del caso. E poi è chiaro che ti possono portare dappertutto, ma poi se non c'è, no,
se non c'è il materiale, questo siamo d'accordo.
Però tantissimi ne girano per tanto tempo.
Però effettivamente, una volta arrivava l'osservatore della società XY che veniva a vedere, no, girava i campi. Adesso come funziona? Su chiamata, su segnalazione? Però, cioè, significa che questi, cioè, se invece di girare spontaneamente, autonomamente, vanno chiamati da qualcuno. L'idea che mi viene in mente a me è che per chiamarli questi la chiamata è gettone, cioè è proprio una chiamata in tutti, certo, i sensi, col ticket.
Certo, cioè nel senso, è chiaro che anni fa anche osservatori che giravano ce n'erano pochissimi, e quindi anche il discorso famoso del provino, no, non era così facile farlo. Adesso io credo che, se facciamo la conta, sono quasi più osservatori che allenatori in giro, perché ce n'è veramente un mare, e ovviamente nel mare ce ne sono tantissimi che non sanno di quello che stanno a parlare.
Io impazzisco, allora cioè, aspetta, si è aperto un mondo. Io allora,
un triste mondo. Però.
Ma lascia perdere, cioè, triste, felice. Domani io, 20 anni, 21, ho smesso di giocare, ho un po' capito, ho smesso di giocare, però sono sveglio, sono un ragazzo in gambe, passa qualche anno... Come faccio a diventare, a dire: ok, io conosco i ganci, ti faccio arrivare a parlare con X o Y? Cioè, sta gente poi è affidabile a tutti gli effetti? Cioè, che credibilità c'ha? Come se la costruiscono una credibilità? Perché hanno fatto arrivare qualcuno, significa che da queste parti non ce ne sarebbe neanche uno.
Io credo che funzioni all'italiana. Cioè, sia quando il giocatore cerca, che anche quando la gente cerca la società, tanto purtroppo credo che questa sia una componente che non possiamo far finta che non c'è.
Molto semplice per un pseudo procuratore, osservatore, avvicinare il genitore di un ragazzo, di un bambino che magari è anche bravo.
Ma bambino, non si comincerà da bambini, cominceranno in età post adolescenziale, 16 anni. No, già da ragazzini?
Si comincia a 12 anni, 11 anni, già si fanno provini... ufficiali.
Rettifico quello che ho detto all'inizio della puntata, ma io non capisco niente, zero proprio.
Ma ritorniamo al discorso dei, perché poi, cioè, non bisogna, come si dice, buttare l'acqua con il bambino, come si dice? C'è quel detto strano, brutto, esatto.
L'acqua tutto.
Acini e brodo. Acini e brodo.
Brodo e acini.
Brodo e acini. No. Però c'è chi in queste attività, che magari sono comunque normate, sono comunque previste e regolamentate, c'è comunque chi si muove nei meandri, no? E cerca sempre di trovare l'affare, come diceva prima Gianluca, all'italica maniera. È facile per una persona che ha degli intrattenere rapporti con altri soggetti, magari vicini a società, spacciarsi per procuratore direttamente di quelle società, ad esempio, avvicinare il genitore di un bambino che magari ha anche la sfortuna di non essere, cioè di essere un po' portato, diciamo così, e il genitore che pensa di avere a casa il campione, di fronte a una persona che dice: se vieni da me, se vieni con me, ti faccio diventare
un calciatore ci va perché il padre crede che il figlio sia migliore.
Quindi questo vuole, per fare tutta questa cosa vuole i soldi, come si dice. Vuole il denaro.
Non lo fa per spirito d'amore, insomma, lo fa per interesse, e nell'interesse c'è chiaramente il denaro. Arriverà un punto di questa storia dove quel soggetto incasserà o vorrà incassare soldi.
Quindi la vittima di tutto questo alla fine chi è?
Il ragazzo.
Ragazzo.
Inevitabilmente. Sempre. Inevitabilmente.
Quindi,
e le famiglie,
secondo me
il dramma che dicevamo prima, quello del ritorno, quello che dice, noi ne parliamo così, lo banalizziamo, ma metabolizzare il sogno infranto credo che non sia facile per nessuno, tantomeno per più giovane il ragazzo, insomma.
Cioè, oltretutto, cioè, secondo me, credo, Gianluca, correggimi se sbaglio, secondo me crea anche una frizione anche in casa, perché magari se il genitore più scafato capisce che davanti c'è uno che dice vabbè sì, ciao, e ha sentito anche il ragazzo dice no, ma papà io voglio, e magari c'è, cioè, allora ritengo che questa generazione di ragazzi sia veramente in gamba, quindi non penso che si facciano fottere in questa maniera qua, e me lo auguro, però può capitare un ragazzo che effettivamente, come dici tu, ci crede perché dice vabbè, ma io sono bravo, no? Crede nei propri mezzi. A casa ce l'hanno fatto un po' credere, però il babbo dice no, dietro a questa persona non andiamo, e lui invece comincia a insistere, dice no, io invece no, perché non ci rivolgiamo a lui? Crea anche delle situazioni un po' complicate a casa, o no?
Ma sicuramente, anche perché poi ti dico, i ragazzi che, giovani che vogliono essere, le vivono queste situazioni, cioè anche e soprattutto quando è il contrario, che magari no, è da casa che c'è la spinta maggiore a cercare sta scorciatoia, i ragazzi, c'è, cioè, quello che è la cultura del lavoro per arrivare a un obiettivo, cioè fanno fatica ad avercela, perché comunque già da piccoli cominciano a vedere che ci sono altre strade, e quindi secondo me questo diventa drammatico per la loro crescita.
Ma anche perché a volte queste altre strade, no? Ci sono davvero.
Ah, certo. Se non c'erano non parlavamo di questo, no?
No, a volte, purtroppo per fortuna, non lo so, ma la storia ci porta gli esempi anche di calciatori che poi alla fine arrivano, cioè magari che hanno avuto bisogno di una spinta vera e propria,
spintaneamente,
per poi comunque concludere un percorso anche significativo,
dignitoso. Sì.
Beh, sì, insomma, comunque è un mondo proprio per questo estremamente difficile, molto selettivo. In tanti ci provano, in pochissimi ci riescono,
sì,
e non tutto per merito, come abbiamo detto, quindi a volte anche per emergere, no? Perché magari quel talento non era stato riconosciuto, perché magari il percorso di quel ragazzo non è stato proprio dei migliori, quindi qualcun altro è avvantaggiato, e alla fine c'è stato bisogno di una spinta, diciamo così, per poi...
Vabbè. No, vabbè, no, sennò sono io che faccio il passino, vabbè, dai, alla fine, quindi anche a te ti è capitato la telefonata, mister, dai, vedi, se ma parla con Tizio, Caio, figurati.
Sì, beh, te dico, meno, nel senso che chi me conosce sa che no, che per me non funziona così, quindi, però ovviamente qualcuno che ha tentato un approccio sicuramente c'è stato, però ripeto, non, è giustissimo quello che diceva Gabriel, qualcuno che è che il difficile, ma proprio in tanti aspetti, no? Io, lui lo sa, la vivo come allenatore, no? Cioè, per dire, fare il corso, lo step successivo, e vedi delle situazioni spesso troppo strane dopo 25 anni che alleni, e quindi è quella spinta che dice Gabriel per arrivare, poi magari dimostrare se essere all'altezza o no. Però magari quell'aiuto
è... E vabbè, dai, delle volte cioè quello gioca perché X, cioè perché è oppure quello c'è sempre, quello c'è sempre stato.
Sì, non è normale, però c'è. Non è poi... normale, anche se c'è sempre stato.
Ok, cioè mi do una bacchettata, sì, non è normale. Boh, sono 21 minuti che parliamo, facciamo un altro blocco musicale, poi ritorniamo perché ci allacciamo con questo discorso a un discorso successivo che qui proprio poi ti vede collegato vicino, perché era quel discorso che avevamo già fatto tempo fa, relativo un po' alle prime squadre. Prossimo blocco musicale?
Allora, sì, andiamo con la seconda canzone. Beh, insomma, questa è dedicata a noi, Marco, perché abbiamo Ivano Fossati con La mia banda suona il rock.
mia banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh no, svegliate, non ancora, e non fermateci. No, no, per favore no. La mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza. Ci vedrete in crinoline come brutte ballerine. Ci vedrete danzare come giovani zanzare. Ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata. Ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto. Lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. E non svegliate, oh, non ancora, e non fermateci. No, no, per favore no. La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. O oh, non svegliate, non ancora, e non fermateci. No, 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 no. Ah, per favore no.
Questa ti piace, eh?
Beh,
bel pezzo. Era veramente tanto che non lo sentivo.
Visto?
Tipo, ero sugli autoscooter.
Forse nemmeno.
Ma nemmeno. Dicevamo poco fa, poc'anzi, prima di passare al discorso del quale dibattevamo l'Antel Nero, c'è una storia di Giacomino in sospeso.
Ah, sì, si parlava di scorciatoie. Abbiamo scorciatoie di campo, eh? Ti faccio una domanda. Allora, se tu fossi un allenatore di settore giovanile, no? E c'hai un ragazzino veloce, basso, che calcia bene il pallone, dove lo faresti giocare?
Veloce, basso, che calcia bene il pallone. Calcia bene il pallone, veloce, basso, meno lontano dalla porta possibile. Cioè, nel senso, cioè, a calciare verso la porta.
Quella è la scorciatoia. Perché tu vinci la partita. Perché tu pensi a vincere la partita, non a formare i giocatori.
Vedi? Cioè, a me... Vabbè, però l'ho fatto in buona fede, eh.
Sì, sì, no, ma come sì. Tu sì.
L'ho fatto in
ma
buona
tu non
fede.
Sei, ma tu sei scusato, perché non sei un formatore di calciatori. Il problema è quando lo fa un allenatore.
Allora, scusate, scusa Gianluca. Allora, questo discorso l'ho sentito.
E quello
proprio...
è Giacomino. Metto no. Giacomino davanti, quello che c'ha il tiro forte, perché lo scopo è lanciate il pallone verso, che è diverso di passare la palla a lanciate il pallone verso Giacomino. Che, poi, che se la prende però calcia in porta però Giacomino, e andiamo a abbracciare Giacomino.
Però Giacomino così si diverte.
Ah, Giacomino? Giacomino crede di essere un fenomeno.
Così si diverte. Sì. E se invece
l'anno prossimo,
se te no. Giacomino lo comincia a mettere più dietro, Giacomino si spazientisce, abbiamo capito, e va dal padre, il padre o dal nonno, dice: ah, mister, però mi fa giocare. E il nonno dice: digli che ti facesse giocare più avanti, che tu sei il più forte della squadra, perché giochi in difesa, Giacomino, che sei velocissimo, calci bene, perché gioca in difesa Giacomino?
Chi ha detto di far giocare Giacomino in difesa?
Dove deve giocare Giacomino?
Un po' dappertutto.
Davanti con quelli più grandi.
Oppure
davanti con quelli più grandi. Davanti con quelli... se riesce a fare le stesse cose, va ancora avanti con quelli ancora più grandi. Se riesce a fare le stesse cose, continua a andare avanti. Invece arriverà un punto che quelle cose non riesce a farle, capirà dove deve migliorare, forse qualcuno capirà qual è il ruolo suo, che è dato dal suo fisico, non dal fatto che in quel momento fa 100 gol.
100 gol, chiaro.
E forse ci guadagnano tutti così.
Certo, anche Giacomino.
Soprattutto
Giacomino. Soprattutto. Bella sta cosa. Questa ce la portiamo. Allora, giovani ragazzi, giovani calciatori in erba che ci state ascoltando o che ascolterete il nostro podcast.
Ma rivolgiti anche ai genitori, dai, visto che ci sei.
Ma allora, come ti ho detto prima, siccome io nei ragazzi ci credo tantissimo, non è che lo dico così tanto per dire.
Ma magari a quest'ora ci ascoltano i genitori.
Ma è uguale, io spero che ci ascoltino i ragazzi. A me piace più parlare con i ragazzi che con i genitori. I genitori sono pallosi come me, quindi a me piace parlare con i ragazzi. I ragazzi per me, cioè, la frase fatta, sono il futuro, non è che sono il futuro. I ragazzi sono il presente, che è diverso. Io sono convinto che invece è proprio sui ragazzi che bisogna ragionare proprio a livello di testa, perché sono intelligenti, spesso più intelligenti dei genitori. Quindi ragazzi, quando il mister, soprattutto se è un mister che ha un po' di formazione, non vi mette in un ruolo che secondo voi non è il vostro, prima di andare a piangere, lamentarvi perché diventa meno funzionale, provate, fatelo. Giusto, il messaggio è questo?
Sì, sì.
Che serva la vostra crescita, e non valutate la vostra crescita da soli, ma valutatela nel complesso, a 360 gradi.
Ma male che va, ha imparato altre cose,
anche esatto, male che vada, avrà imparato a fare qualcos'altro.
Poi sai come una volta, allora non facciamo una volta, cioè, oggi parliamo di oggi.
Dai, parliamo di oggi.
No, parliamo di oggi. Oggi è difficile riconoscere le competenze altrui, per cui si pensa di saperne più dell'insegnante di italiano, come si pensa di saperne più del dottore, come si pensa di saperne più del, o meglio, dell'allenatore. Quindi,
certo,
quindi
l'epoca
quindi
dei social,
non viene riconosciuto il merito, mai. E quindi vale tutto, vale qualsiasi cosa. Cioè io capisco più di te, quindi...
Io capisco più di te, tu sei un incompetente.
Quindi,
classico,
e quindi
no?
Viene trasmesso poi ai figli e ai ragazzi, e quindi è difficile anche lì poi fare un percorso di formazione quando non si è riconosciuti come tale,
Bella,
ma questo non è magari a tutti così, però insomma questo è un tema.
Quindi giovani Giacomino in erba che ci ascoltate, come dicevamo, mi raccomando, ampliate il vostro raggio d'azione, la vostra sfera, non vi fossilizzate sul fatto che correte più veloce, perché poi si cresce e anche gli altri crescono, e poi dopo la pagnotta diventa più dura e poi dopo vi passa la voglia, e invece di far passare la voglia crescete insieme all'entusiasmo che avete adesso, no? Tutto il resto adesso non è che dobbiamo dargli la lezione, Giacomino farà il suo percorso come giusto che sia. In tutto questo
il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
Vabbè, grande, piccola citazione. Grande citazione. Allora Gianluca, in tutto questo, dicevo prima, il collegamento, poi dopo rifaremo un passo indietro, il collegamento con il discorso che facevamo un po' di tempo fa e del quale abbiamo parlato un po' sul nero, ma avete un po' bacchettato sul discorso, che io ho un'idea diversa, sbagliata, sicuramente, è quello legato al fatto dei giovani da portare poi ad esordire a giocare in prima squadra. Cioè, non parlo solo di Fabriano, io faccio un discorso un po' generale, perché...
Generazione.
Se io sono un ragazzo che gioca con gli allievi, ok? Quindi mi avvicino ai 18 anni, comincio a ricevere qualche convocazione ogni tanto in prima squadra, perché c'è la regola di fuori quota, quindi diciamo che il mister è costretto a farmi giocare, costretto, più o meno costretto, dai, è così. Ipotizziamo che in questa posizione il mister mi fa giocare non proprio in mezzo ma dalle parti, come mi ha insegnato mister Giacometti, perché prima di cominciare a mettersi in mezzo è meglio cominciare un po' in maniera, diciamo, laterale, no? Però se io vedo che poi in prima squadra il centravanti c'ha 36 anni e il centrocampista viene preso da fuori e ce n'ha 34, ma al di là dell'età anagrafica, ma soprattutto vedo che delle giovanili non arriva nessuno neanche a fare la prima squadra, perché l'obiettivo è quello di, boh, non lo so, diventare il Real Madrid della regione, non lo so neanche io, con che stimolo continuo a praticare questo sport? Questo, come mi avevate insegnato voi due, è un'attività che a un certo punto c'ha una moria, cioè c'è una fascia d'età in cui a un certo punto l'attività viene cessata,
il drop out,
cioè smettono, conoscono le belle monelle, escono, sono stanchi di non uscire il sabato e sera e quindi mollano l'attività.
E beh,
come la evitiamo questa cosa?
Discorso
a Giacomino, scusami per chiudere il cerchio, a Giacomino che è incavolato, che ha le scatole che girano perché dice vabbè, io ho 18 anni, non mi fanno giocare mai, ho capito che qui non giocherò mai, vado a giocare che ne so, a Fossato, nella piccola, nulla da togliere a Fossato, una piccola realtà, e quindi ha chiuso sostanzialmente con il sogno, ma diventa un ripiego. Che gli diciamo?
Ma ti dicevo, guarda, il discorso è ampio. Innanzitutto Giacomino bisogna vedere quanta pazienza ha, perché questa è la prima cosa, perché anche i ragazzi fanno molto presto a stufarsi, no? Nel giro di 4 mesi magari hanno già deciso che devono essere titolari. Il discorso che dici del 35, 36, 40enne, gli allenatori generalmente non fanno le squadre per perdere, quindi evidentemente il 35enne al 17enne ancora non gli fa vedere la palla e quindi gioca lui perché c'ha più esperienza. Discorso diverso è quello che riguarda una società e quali sono gli obiettivi di una società. Poi portare avanti le cose non è mai facile, perché cioè, sai, cercare di salire di categoria è una cosa importante che dà linfa a tutto il settore, però quello deve essere un mezzo per portare più ragazzi su. È chiaro che per fare questo bisogna lavorare bene dai 5-6 anni, da quando cominciano, non dai 15-16, e purtroppo nel calcio c'è questa cosa che secondo me va un po' al rovescio. 15-16 è finita la formazione, a 6 inizia, ci sono 10 anni di tempo, è ovvio che ci sono problematiche legate alle strutture, agli spazi, agli istruttori, non è facile, però l'obiettivo deve essere questo e quindi, come dicevamo prima, è normale che io spesso mi è capitato di dire che fuori non c'è scritto parking, cioè noi come società di settore giovanile abbiamo degli impegni nei confronti di tutti i ragazzi, però è ovvio che in chi vediamo delle possibilità e noi dobbiamo spingere ancora di più lì, non di meno, perché poi per creare giocatori che possano fare, ma non ti dico i professionisti, ma far categorie come l'eccellenza o la Serie D non è facile, eh. Cioè c'è innanzitutto un DNA che non tutti hanno per farlo, il discorso che dicevamo prima legato alle squadre, se riesci a creare gruppi omogenei, forti che con la forza della squadra ognuno cresce nel suo piccolo, allora li porti, altrimenti si fa fatica. E quindi sai, io sta cosa si sente sempre, no? C'è sempre, si prende il vecchio invece che... bisogna vedere che lavoro c'è dietro. E poi ti dico, anche i ragazzi devono abituarsi a un po' più di pazienza, perché fanno tanto presto a mollare. C'è chi arriva a ottenere risultati in qualsiasi sport, no? Ma poi noi abbiamo le ragazze della ginnastica che penso che debbano essere un esempio clamoroso, che si allenano 150 volte più di quello che si allenano, no? Magari dei ragazzi che giocano a calcio anche a buoni livelli, anche con una differenza magari di entrate
importanti,
clamorosamente, no? Sbilanciata,
sì,
verso,
sì, assolutamente, verso, sì,
uno sport come il calcio. Quello è il sacrificio, e spesso noi del calcio non sappiamo neanche,
no,
quello,
non,
che
non ci piace, è un discorso, sì, forse un po' più,
io per primo quando giocavo, cioè non è che sto che lo sto dicendo contro, perché anche, cioè, spesso ci si appoggia a quello che sai fare, no? E basta lì, invece il discorso,
talento diceva, da solo non basta, bisogna lavorare.
Gabriele Ronaldo prima, no? Cioè, è l'esempio, cioè, è il giocatore che si è formato in tutto, nell'alimentazione, nell'allenamento,
la mentalità.
Mentalità, sicuramente. Quindi ecco,
quindi bisogna investire sui ragazzi, ma investire anche su chi li forma, cioè formare chi li deve formare.
Assolutamente,
assolutamente sì, è chiaro, che se no, no, sennò
non e è... le società devono sviluppare anche una cultura di formazione, una cultura anche a quello che è il lavoro, per poterlo insegnare poi ai ragazzi, trasmettere ai ragazzi, perché i ragazzi, Gianluca giustamente dice, non hanno pazienza, perché è vero, e insegnargli ad avere pazienza significa trasmettergli, cioè essere anche credibile, no? Hai pazienza, perché se hai pazienza poi succede questo, quindi poi lo devi anche dimostrare, quindi devi essere anche capace di infondere un po' questa cultura del lavoro. Se è tutto banalizzato, è tutto lasciato un po' così come va, in contesto societario è inutile avere anche i formatori bravi o capaci.
Le strutture,
no?
So, chiaramente. Gianluca, nella tua esperienza tu hai allenato prime squadre e settori giovanili, sono due lavori simili o due lavori tanto diversi? Cioè sono due approcci così tanto diversi, e soprattutto qual è quello che ti ha dato più soddisfazione di tutti?
Ma guarda, io ne ho parlato più volte, io ho fatto sia i ragazzi in palestra che le prime squadre, e io ogni anno c'ho la mia soddisfazione, e il discorso dell'approccio, che dovrebbe essere completamente diverso, io, guarda, stanno, quando mi sono approcciato a Potenza Picena al secondo giorno, io ho detto, ragazzi, io sono un allenatore da settore giovanile che alleno la prima squadra, perché comunque sia l'approccio mio è questo. Mi è capitato di allenare squadre con tanta gente su con l'età, e non lo farò mai più nella vita, perché non è una cosa che mi piace fare. Cioè, secondo me anche in prima squadra, comunque ragazzi 18, 19, 20, 21 anni, il mio compito è cercare di migliorare ogni singolo, per poi ovviamente in prima squadra arrivare a un risultato di squadra.
Sì, che dopo, lì, dopo è lì chiaramente arriva.
Lì è la cosa più importante, però ti dico, poi ognuno anche qui, no, ovviamente la vede a modo suo, e io la vedo da istruttore del settore giovanile, se vogliamo dire che è così, ma secondo me non c'è una differenza. Cioè, anche in prima squadra si allena per cercare di migliorare i ragazzi, e poi il miglioramento individuale porta secondo me a un miglioramento collettivo, anche perché io so fare questo cioè mentalmente non riesco a allenare una prima squadra pensando solo a, no, solo al risultato, perché non fa parte di me.
Cioè, al di là delle responsabilità, che poi immagino che siano diverse, perché conto, no, con i ragazzini, conto con della gente già grande che si arrangia in qualche maniera, quindi l'approccio diventa diverso, però mi sa che allenare ragazzi anche credo che a delle volte sia anche più divertente, no?
Guarda, dipende, io se devo dirti, forse le annate più belle sono quelle dell'adolescenza, perché vedi che te riesci a incidere a 360 gradi sui ragazzi, quindi forse se deve avere una preferenza, però ognuno, cioè sei i piccolini che non sanno qual è la destra e la sinistra, che è bellissimi, la prima spettacolo, squadra, che comunque spettacolo, quando ottieni un risultato è una cosa bellissima, no? Come mi è successo, certo, 2 anni fa qui a Fabriano, certo. Quindi secondo me qualsiasi cosa, io quando faccio i corsi da solo con 2 o 3 ragazzini, vedi che le cose che fai poi magari le rivedi in partita, o vedi che il ragazzo ha acquisito più sicurezza. Cioè, sono tutte cose che, però, ecco, è sempre un discorso di formazione, cioè di miglioramento individuale.
Chiarissimo, chiarissimo. Allora, ci fermiamo, mandiamo l'altro pezzo,
la terza canzone,
e poi ritorniamo in diretta e poi andiamo verso la conclusione della nostra prima puntata, quinta stagione di Antestadio.
Perfetto.
che non ero bambino, che non ero neanche in età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse un motore, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha da avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei il sole in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta cadrò, e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare sono buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già.
Bene, sono le 22:10, noi ci stiamo dirigendo verso la conclusione di questa nostra...
No, dai, è presto!
No, non è presto, sono le 22:10, è tardi, presto che tardi. Quindi, eravamo arrivati al punto in cui stavamo parlando del... abbiamo parlato di tante cose. Uno degli argomenti, l'ultimo argomento che ci eravamo un pochettino segnati, che fa un po' sorridere magari, ma in realtà è uno dei motivi per i quali capita a volte vedere ragazzi uscire al campo in lacrime, e questo è una realtà dura e tremenda, che si riallaccia a quel discorso che facevo prima di quel papà che mi ha detto che il figlio quando va a giocare a basket piange, si lamenta perché la sua squadra perde sempre. Non basta il discorso del perdere, esistono delle realtà, ed è un caso che è finito anche sul giornale. C'è una squadra di calcio in un raggruppamento fiorentino, una categoria di giovanissimi, che dove la squadra, dopo aver perso un sacco di partite, ha perso l'ennesima partita 30-0. 30-0 è un risultato che farebbe passare la voglia a chiunque. E è brutto, no, è oggettivamente brutto, no Gianluca? E quindi lì ipotizzavano, dicevano che non è giusto, cioè sarebbe giusto insegnare a questi ragazzi, quando il divario è così alto, non tanto ai ragazzi quanto a chi li allena, di utilizzare degli scamotage per fare in modo di non infierire, non far passare la voglia a tutti. Cioè, a quell'età forse è giusto che lo sport sia solo divertimento, però è anche vero che se è divertimento non li fermi, che devi fare lì?
Ma questo, Marco, è una cosa che viene fuori adesso, ecco, te hai trovato questa di Firenze 30-0, ma probabilmente un mese fa era successo un 18-0 da un'altra parte.
Sicuramente.
È una cosa normale. Io sinceramente, quando sento anche il discorso, no, smettiamo di fare gol, fate girare palla, cioè non so se stai umiliando più non facendo gol rispetto al giocare normale, perché io continuo a giocare normale, perché i ragazzi comunque non è che sono tontoloni, no? Quindi se vede che te non la palla la passi indietro invece che andare a fare gol, se rendono bene conto. Il discorso è che bisognerebbe non creare queste situazioni, cioè queste partite. Poi dicevamo prima, no? Ci è capitato anche a noi di prendere delle batoste con squadre professionistiche, e quello ci sta, perché secondo me quello è importantissimo, perché fa capire un po' tutti la realtà, ai ragazzi, agli allenatori, ai genitori, ai dirigenti, alle società, cioè capisci qual è la differenza tra ragazzini dei 14 anni che stanno facendo professionismo e chi sta facendo dilettantismo, che come prima cosa dovrebbe essere innanzitutto sereno e tranquillo di stare bene e poter fare uno sport, poterlo fare in un ambiente tranquillo senza troppi grilli per la testa, perché poi chi in realtà c'ha le qualità per farlo, piano piano verranno fuori evidenziate. Io, guarda, non so, adesso c'è un discorso di differenziazioni tra le varie tipologie di settore giovanile, no? Che può essere centro calcistico di base, può essere scuola calcio semplice, può essere scuola calcio elite. Secondo me l'unico bagliore potrebbe essere cercare di mettere insieme squadre. Ecco, adesso già c'è un Gabriel, che te sei anche più al dentro di me, già c'è un torneo elite, sì. Però secondo me andrebbe coinvolto anche quello che fanno le prime squadre. Perché? Perché una volta c'erano i campionati regionali che li facevano quasi sempre, cioè esclusivamente le squadre che facevano promozione o eccellenza. E questo che portava a che i ragazzi di altre società più piccole si spostavano e andavano in quelle società lì, e allora si venivano a creare squadre omogenee, sì, per fare quel campionato di un livello più alto, e squadre omogenee per fare l'altro campionato di livello più basso. E secondo me, finché non c'è una regola, poi è chiaro che trovi l'allenatore che bravo, che dovrebbe fare quello che fa un allenatore di settore giovanile, comincia a vedere il risultato che viene in un certo modo, giocano sicuramente molto di più i ragazzi che sono più indietro, si cambiano i ruoli, ce ne sono mille di escamotage, no? Però bisogna trovare le regole, perché poi, non come su tante cose, non possiamo stare a sperare che l'allenatore di turno faccia quello che dovrebbe fare, perché non sempre è così, e quindi secondo me bisognerebbe trovare delle regole, ma poi perché ne traggono vantaggi i ragazzi, cioè se tu alzi il livello dei campionati ne traggono vantaggi i ragazzi inevitabilmente, cioè partite così non servono a chi ha perso 30-0, ma non serve neanche a chi ha vinto 30-0, cioè, anzi forse crea ancora più danni, perché si sentono chissà quanto bravi che magari no, hanno vinto 20-0 con una squadra che aveva le sue problematiche. Chiaro. E poi in ultimo, cioè ti dici, ragazzi che piangono, cioè anche troppo stress messo lì da parte di tutti, dalla famiglia, dalla società, da noi allenatori, cioè troppo stress, cioè, ho perso 15-0, tra un'ora io sto pensando a fare altro a 14 anni, cioè,
certo,
non sto
certo
fino a domani a pensare che ho perso 14-0, cioè, la problematica principale è questa, secondo me.
No, perché prima Gabriel diceva, no, per esempio una volta in un torneo ti è capitato di con dei ragazzi, i Pulcini addirittura.
Sì, che... sì, abbiamo giocato con un torneo in una città qua vicino, contro la Roma,
contro l'AS Roma. E la partita chiaramente non c'è stata partita, finita
quando gioca la S Roma,
un risultato ampissimo, quindi insomma si creano situazioni da dover gestire, poi non facile, ma ripeto, sicuramente come dice Gianluca ha reso bene l'idea della differenza dei due mondi, qualora sì, ce ne sì. fosse stato bisogno, è chiaro che riuscire a creare un contesto livellato, quindi con livelli adeguati di confronto, spinge poi a migliorare, no? Se tu l'obiettivo è quello comunque di giocare, di vincere in qualche modo, perché comunque quando c'è una partita le regole c'è un risultato, certo, con un punteggio, no? Quindi insomma tu ti adoperi per acquisire competenze e poi alla fine hanno il risultato di quello di vincere, e inevitabilmente ti porta ad avere a migliorarti, ti spinge a migliorarti, no? Quindi però se quel confronto non è pari, è complicato.
Ultima domanda, forse, però in tutto questo abbiamo lasciato da parte un concetto, che è quello del divertimento, perché noi abbiamo parlato tutto questo in una, è nato un po' per come è nato la chiacchierata, cioè dell'arrivare in qualche maniera ad essere di più di quello che c'è, che offre il panorama qui oggi. Quando è che in realtà c'è il passaggio dal semplice ok, faccio un'attività nella quale mi vado a divertire e faccio del sano sport di squadra, che è ancora più bello, mi viene uno spogliatoio, no? Una dinamica che è quella di un gioco di squadra piuttosto che uno sport singolo, che è un po', secondo me, il valore aggiunto di uno sport di squadra, non che sia meglio di uno sport singolo, è una cosa diversa. Da questo punto di vista qua, quando è che smette di essere un'attività semplicemente ludica e effettivamente diventa una cosa diversa, cioè non tanto dal punto di vista agonistico, ma un investimento su se stessi, perché diventa anche un po' pericoloso come discorso, no?
Guarda, io questi sono discorsi chiaramente che, no?
Noi, cioè, questo anche un po' per un genitore, no? Così anche già qualche genitore magari si calma e dice vabbè, dai, alla fine, cioè, mando mio figlio a fare dello sport, perché c'è anche quello, no, discorso, ma è che fa male, eh?
Sì, guarda, io il discorso, dici, il divertimento, io almeno quando giocavo, cioè, mi divertivo se vincevo, cioè, molto onestamente, cioè, non è che mi divertivo se perdevo,
a
no?
Perdere, certo.
Poi, come abbiamo detto prima, cioè, dipende, cioè, quando ho perso, poi dopo un'ora è finita. Il discorso che dici, quando finisce il divertimento e pensi, cioè, secondo me mai, cioè, parlavo poco tempo fa, cioè, la differenza di uno sport come il calcio, no? Che può essere il basket, può essere tutti gli sport di squadra, cioè, non potrà mai essere paragonato a uno sport individuale, perché comunque sia c'è il fattore emotivo, di fantasia, che quello, se non c'è più quello, la metà dei giocatori non sono più giocatori, no? Cioè, al talento, se te gli togli quella spensieratezza, quel momento di poter esprimere la fantasia, quella serenità, cioè, è chiaro che uno che fa un altro sport, che ne so, no? Prima citavamo la ginnastica artistica, sicuramente c'è anche lì la parte di estro, però la disciplina è 90. Secondo me nel calcio ci sono tanti ruoli, e anche nei ruoli ce ne sono tanti dove la disciplina è 90 e ci sono dei ruoli dove la disciplina è 15, no? Perché è inevitabile, prima parlavate di Messi, perché dobbiamo parlare di Messi, no? Cioè, nel senso, quello che c'è in testa deve fare, è giusto che sia così, è sacrosanto che sia così,
certo,
e
certo.
Speriamo che noi allenatori non riusciamo a fare troppi danni anche su questo, no? A volerli chiudere dentro schemi, nelle nostre partite, cioè, a due tocchi, che non esiste.
È un po' come il ruolo del genitore, il primo compito dovrebbe essere quello di riuscire a non far danni, e già non è facile per niente, no? Già non è facile quello, quindi un pochettino. Un messaggio per i genitori, cioè, cari genitori, quando portate i vostri ragazzi a fare attività calcistica,
andate in giro a fare la spesa e date a prenderli finito allenamento.
Cioè, se li consegnate a chi li allena, occupatevi di altro e lasciate fare chi li sta seguendo, giustamente, perché sennò
è preoccuparsi se si sono divertiti all'allenamento, alla partita.
Come le gestisci le situazioni dove i genitori si mettono in mezzo? Come fai?
Secondo me, cioè,
li leghi alla rete.
No, la società è comunque, no, io, non girate parecchie, vuoi non vuoi, questa è casa mia, e le regole le do io. Se a te genitore ti stanno bene, bene, se non ti stanno bene ne parliamo, se continuano a starti bene, come si dice dappertutto, la porta è quella.
Un esempio, non è accaduto qua, tanto non ci sente nessuno, fammi un esempio.
No, no, io ti
dico, per esempio quella volta che?
A me mi è successo in altre realtà, di molto tranquillamente, la porta è quella, a dicembre c'è lo svincolo, porti via tuo figlio, lo porti dove vuoi. Cioè noi qui facciamo questo, che ti piaccia o no. Non ti dico che è giusto quello che facciamo, ma noi qui facciamo, ma questo.
Il motivo principale per il quale il genitore poi si lamenta col mister, cioè con la società.
Guarda, l'hai detto te prima, o quello che pensa di avere il ragazzo bravo e però facciamo giocare tutti e quindi si perdono le partite, oppure chi si rende conto che c'è un ragazzo magari un po' più indietro, che allora l'allenatore lo fa giocare di meno perché allora giocano sempre quelli. Cioè le tematiche sono sempre queste, quando cominciano a crescere, ma quando andiamo a fare i provini e perché non...
Sempre tecniche,
sempre tecniche.
Di natura tecnica.
Italia, paese dei CT, cioè, e i genitori, esatto, non si sottraggono a questo discorso, chiaramente.
Ma quindi, chiaramente, questo è un discorso che è per una minoranza, cioè dei genitori, perché la maggior parte sanno benissimo quello che fare, lasciano lavorare le società e gli allenatori tranquillamente, quindi ecco, è su una minoranza che però, cioè, la colpa non è mai del genitore, secondo me, perché il genitore comunque va coinvolto alla società, perché è troppo facile dire stai fuori e basta. No, io ti porto mio figlio, quindi giusto che io sappia quello che fate, in che modo lo fate, e quindi il genitore va coinvolto. Poi è chiaro che ci stanno sempre i casi limite, che ecco, come dice Capi, vogliono andare continuamente sul tecnico, e lì la società deve essere ferma a dire se non ti piace la porta è quella.
Alla fine direi che serve la collaborazione, come in tutte le cose, di un po' di tutti, no? Nel senso che serve l'aiuto sia del genitore che della società, che del mister, che del ragazzo. Deve essere, è un gioco di squadra anche a questo livello, perché sennò, forza, poi, come dicevamo prima,
posso fare una domanda? Questo tipo di genitore quanto rovina lo spogliatoio del ragazzo?
Tanto, tanto, perché allora i ragazzi sanno sempre tutto. A 6 anni, se te, no, dicevi prima, gli dici ai ragazzi fate la squadra, dove gioca questo, dove gioca quello, chi sta in panchina, chi entra e chi non entra, loro non sbagliano niente, perché loro sono consapevolissimi tutti di quelli che sono i loro ruoli. È chiaro che quando si creano queste situazioni, poi il ragazzo dentro lo spogliatoio ne soffre, perché è inevitabile, perché poi dopo queste sono cose che magari ai tempi nostri eravamo molto più lasciati al campo da soli, quindi era una situazione di spogliatoio con i giovanissimi, era la stessa che in prima squadra, perché, nel senso, era il gruppo squadra. Adesso i social, le chat, i genitori molto partecipi, queste cose si amplificano e sicuramente già i ragazzi ne subiscono sempre le conseguenze loro, inevitabilmente. È dura perché poi trovarsi in quella parte da ragazzo non è facile.
No.
Torniamo al discorso del riconoscere le competenze, no? Di non riconoscere le competenze. Quindi c'è l'intromissione perché io non riconosco in te una persona autorevole.
Però se a un certo punto, però vedete anche voi che effettivamente nella parte, nel team dei formatori, no? Effettivamente andrebbero formati meglio, quindi un po' di competenza servirebbe. Aggiunge, adesso io faccio un po' l'avvocato del diavolo.
La competenza, giusto, serve, no?
Però effettivamente magari in qualche genitore nasce il dubbio, dice ma questo qui sarà bravo, boh, gli lascio mio figlio, mi fido, è capace. Allora, certo, il genitore è sempre convinto di avere il miglior gioiello possibile di tutta la gioielleria, no? Quindi chiede che davanti ci sia uno che la lustri il meglio possibile. Normale, questo, sì, sì, questo è fisiologico, no?
No.
No, sì.
No, sì, come dici te, però il discorso di base, è che il genitore deve fare il genitore e la società deve fare la società. Quindi poi è compito della società avere e creare una struttura che sia adeguatamente e sufficientemente preparata. ok, ma non vuol dire per questo che ogni società di calcio deve essere l'accademia formativa dello sport dove si formano campioni, anche perché non è così, non è reale, non è concreto, perché poi non basta iscrivere un ragazzo a fare la scuola calcio e farlo diventare automaticamente un campione o pretendere che questo diventi un campione, ok? Certo. Quindi il genitore deve accettare che il ragazzo faccia un buon percorso. Poi è chiaro che ci sono diversità di formazione e di formatori, compito della società è occuparsi e preoccuparsi che ci siano i requisiti adeguati per fare formazione sportiva e non prendere chiunque e dargli delle responsabilità eccessive o non adeguate a quella figura. Cioè, il genitore deve preoccuparsi che il figlio faccia un buon percorso, un percorso sereno, e che non torni peggio di quanto è uscito di casa. Questo deve pretendere il genitore.
E già non sarebbe poco. Ritornasse a casa un ragazzo educato, pulito, a posto,
non meno educato di quando è partito da casa.
Perfetto, chiarissimo. Va bene, facciamo l'ultimo blocco, ultimo pezzo musicale, poi torniamo indietro per i saluti e poi tutti a nanna.
Vai cape.
Amarti ma fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia, che vuoi farci è la vita, è la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente. Amami ancora, fallo dolcemente, solo per un'ora, perdutamente. Amarti mi consola bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria, che vuoi farci è la vita, è la vita.
E prima della nanna e prima di salutarci chiudiamo con tre messaggi, tre suggerimenti,
ho paura,
tre consigli di Mister Gianluca Giacometti da dare. Uno, faccia sorpresa come se un altro agguato. No,
no, no, da consigli non è.
No, non consiglio, però tre idee, tre spunti. Quelle, allora, tutto quello che diciamo qua dentro sono nostre personali idee. Okay.
Tanto non ci ascolta nessuno. No,
esatto, sono nostre personali idee e chiaramente sono confutabili ad ogni, discutibili ad ogni livello, sono nostri pareri personali, sono nostri, il nostro pensato, no? Il mio senza nessuna esperienza, quindi fatto soltanto di vedo e immagino e quindi dico delle cavolate. E il vostro è da addetti ai lavori, il turno specifico anche con anni di esperienza sotto ogni livello e tutti, in tutti, diciamo, le categorie settori. Quindi quello che ti chiedo è un'idea per i ragazzi, una per i genitori e, come suggerivi prima, una anche per le, per le società, per, no?
Ah, cioè, il discorso dei consigli, perché non può più dare il cattivo esempio, invece continuo a dare il cattivo esempio, quindi consigli ne posso dare pochi, no? Io ti dico, tra l'altro, da genitore, ho tre figli, quindi, che adesso hanno virato sul calcio a 5 e si stanno divertendo molto. Io ho messo sempre davanti quello come genitore, poi stando dentro era anche particolarmente difficile, però l'ho lasciati fare la loro strada. Forse se potevano togliere qualche soddisfazione di più, forse qualche soddisfazione in meno, però hanno fatto la loro strada. E adesso giocano a calcio a 5, si divertono, hanno un bel gruppo di amici e per me da genitore va strabene così.
Bene.
Poi mi dice...
Quindi è un consiglio da dare ai genitori, uno da dare ai ragazzi, cioè un'idea, non un consiglio, un'idea. Sarebbe bello se fosse successo, se fosse così.
Lasciamoli crescere.
Quindi lasciamoli crescere.
Fare, lasciamoli crescere.
Quindi vale sia per i genitori.
Lasciamoli sbagliare.
Ai ragazzi, sbagliate e crescete.
Lasciamoli sbagliare, lasciamoli piangere quando hanno bisogno di piangere, no? Un qualsiasi cosa. Lasciamoli tirare sedie quando c'è bisogno di tirare sedie. È normale. Cioè, so ragazzi, sono adolescenti e le facciamo ancora noi a 50 anni le cose, figuriamoci se non le deve far loro.
Adesso mi è venuta in mente sto lampo. La stessa domanda che faccio pensando a un figlio piccolo. Quando vedi delle dinamiche tra di loro, ok, dove vedi qualcosa di, diciamo, che secondo te andrebbe corretto, cioè, intervengo o se la devono cavare da soli?
Dipende, Marco. Io innanzitutto devo essere sempre vigile, quello che faccio non deve essere mai dettato da caso o dalla superficialità, cioè magari, non so, in un gruppetto di, no, di piccoli, piccolissimi, di tutte le età, ci sono i due ragazzi un po' più vivaci, secondo me devi provare, perché non c'è mai la soluzione, quindi magari metterli insieme, fare i gruppi piccoli e mettere i due ragazzi più vivaci insieme, perché magari con la forza da una parte e dall'altra si annullano, oppure metterli divisi, cioè bisogna provare, perché fortunatamente ogni volta è una storia a sé, se no sarebbe, se ci avevamo le soluzioni era drammatica. Bisogna provarle, vedere in base a tante cose, no? Perché poi chi sono i formatori, quante esperienze hanno, in che ambiente stai, se devi pensare prima alla sicurezza fisica, poi a quello che devi fare, non è facile.
Sì, perché poi ogni fascia d'età è diversa, no? Quindi dipende anche il contesto in cui. Non c'è un protocollo, no, standard.
Chiaro, che... chiarissimo. E invece per la società? Per le società sportive?
Grazie a Gabriel.
No, credo.
No?
Penso che...
No, io non sono assolutamente all'altezza da consigliare la società. Nel senso, io ti dico, io ho fatto il responsabile del settore giovanile qui a Matelica, a Gubbio. E io, guarda, l'idea è un po' quella che ti dicevo prima. Cioè, mettersi spalle al muro. Cioè, nel senso, non essere attaccabili.
Esatto, in che senso, scusa?
Non essere attaccabili.
Ok.
Non essere attaccabili dai genitori, da nessuno. Cioè, noi dobbiamo cercare di fare le cose al meglio per come le abbiamo dette. dobbiamo cercare di avere un'idea che sia
ben chiara. Un'idea chiara e trasparente.
Improvvisare il meno possibile.
Okay. Assolutamente, poi qualsiasi idea è buona, cioè, no, tanto questi sono discorsi che noi facciamo tra noi 8.000 volte. Per me può andare bene anche che mi dici che quei ragazzi di 5 anni tu fai selezione, a me fai quello che vuoi, cioè la società è la tua, quindi scegli, l'importante è che quello che si sceglie poi venga fatto. E poi ti dicevo, a chi non gli piace la porta si apre facilmente e cerca qualcos'altro.
E ci sono alternative.
Insomma,
e ci
la
sono.
Cosa fondamentale è questa, e come diceva Gabriel, cercare di creare un ambiente che non è solo di allenatori, ma anche delle altre figure che girano intorno, che sia preparato, competente, non esasperato, che secondo me invece è la problematica principale. Poi ripeto, cercate di essere, mettere i ragazzi al centro, mettere i ragazzi al centro e cercare di capire quali sono le loro esigenze.
Certo. Bene, allora siamo arrivati alle 22:37, noi siamo arrivati alla conclusione della serata. Noi ringraziamo Gianluca perché cioè, è stato il nostro ospite. Gianluca è un amico, io Gianluca, i nostri microfoni sono sempre aperti, cioè tutte le volte che tu vuoi venire io personalmente ti considero il terzo conduttore di questa trasmissione. Sono serio, non sto scherzando.
Allora, lo dice a tutti gli ospiti che viene qua.
Sappilo.
Sì, lo dico un pochettino a tutti, ma nel tuo caso è detta e vale doppio. Sì, ho pensato anche quando lo dico ad altre persone, però diciamo che ormai li considero tutti quanti degli interlocutori privilegiati, no?
Grazie a voi che mi avete chiamato, a me sapete che mi fa piacere, anche che tanto come mi dice qualche amico... Dove stai a parlare di pallone?
Certo, è chiaro, è chiarissimo. Noi ringraziamo tutti quanti per quelli che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno in questa nostra prima puntata, e immaginando che ne verranno delle altre, nel senso che noi il progetto è ampio respiro, come abbiamo detto quest'anno l'idea sarebbe anche quella di fare qualche dintorno calcistico, quindi non parlare soltanto di calcio, come ci è stato chiesto e suggerito da chi ci ha ascoltato, da chi ha ascoltato le nostre voci negli anni passati. Questo per noi è un grosso stimolo e ci fa enormemente piacere. Vi invitiamo ad continuare ad ascoltare Radio Fab nei giorni che seguono, perché il palinsesto è ricchissimo, a cominciare da domani, dove il primo programma andrà in onda alle 20 è il ritorno di Saverio con Radio 8 bit, e poi ci sarà in tarda serata ritorna il nostro direttore artistico Benti con il suo disco box, che credo che sia arrivato alla 180esima stagione, non lo so, no, ho perso il conto, e,
ottava
stagione, ecco, cape fortunatamente. Poi
F4 Ruvidi,
che è un programma che io non conosco e ammetto ne approfitterò per aggiornare
tecnologia.
Un programma che di tecnologia che tutto manca
almeno una volta lo ero, adesso col nuovo titolo non lo so.
Ok, un bellissimo programma di tecnologia. Chiaramente potete ascoltare tutti i nostri programmi sotto forma di podcast nelle principali piattaforme, non stiamo neanche ad elencarle perché tanto ormai le conoscono tutti.
Sono quelle.
Non so se Google Podcast, io ho visto che si apre ancora l'applicazione.
No, sì, ancora sì, però diceva che verso aprile maggio lo tolgo.
Non facciamo spoiler, quando non lo vedrete più dovete utilizzare YouTube Music. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo nuovamente Gianluca, grazie a Luca,
a voi.
Gabriel, che come al solito è la spalla, cioè non la spalla, anzi è la voce di supporto, la voce di supporto e anche morale. Voi non sapete i messaggi che volano fitti mentre immaginiamo quello che deve succedere, che deve essere. Ringraziamo per essere stati con noi, buon lunedì a tutti, cioè buon fine di lunedì, buona nanna e buon martedì e buon proseguimento di settimana.
Ciao a tutti.
Sogno un cimitero di campagna, io all'ombra di un ciliegio in fiore senza età, per riposare un poco 200 o 300 anni, giusto per capir di più e placar gli affanni. Sogno il mio risveglio di trovarti accanto, intatta con le stesse mutandine rosa, non più bandiera di un vivissimo tormento, ma solo l'ornamento di una bella sposa. Ma che colore ha?
Ma che colore ha?
La giornata occiosa, che sapore ha?
Ma che sapore?
abbracciare un amico vero, che non voglia vendicarsi su di me di un suo momento amaro. È gente giusta che rifiuti di essere preda di facili entusiasmi o ideologie alla moda. E che colore ha? Una giornata oggiosa, che sapore ha? Una vita mal spesa, ma che colore ha? Una giornata oggiosa, che sapore ha? Una vita mal spesa. E sogno il mio paese infine dignitoso, è un fiume con i pesci vivi a un'ora dalla casa, di non sognare la nuovissima Zelanda per fuggir via da te brianza velenosa. Ma che colore è?